Leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 4, verso 2. Il titolo è "Che sia trovato fedele". Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Cercate di memorizzare questo verso. Del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Ora leggiamo un brano dal verso 14 di Matteo 25 fino al verso 28, una bella lettura. Così vediamo un po' chi sono gli amministratori. Matteo 25, leggiamo dal verso 14. Chi sono gli amministratori? E poi parliamo anche brevemente della fedeltà, ma più che altro vedremo poi qualcosa che riguarda gli amministratori, perché io vi dico che siamo tutti noi, tutti, nessuno escluso. Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo Signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore rispondendo gli disse: Malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti. Poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettato questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore di denti. L'ultimo verso non ci voleva, vero? Però c'è scritto e non lo possiamo cancellare. Io non voglio stare là dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, nemmeno fuori. Noi abbiamo chissà quante volte letto la parabola dei talenti, ma voglio prima ritornare all'aspetto della fedeltà. Che cos'è la fedeltà? Intanto sicuramente è una virtù di Dio. Dio è fedele. Amen? Fedele vuol dire che mantiene fede alle promesse fatte. Mantiene fede agli impegni presi. Se io faccio una promessa e non la mantengo, non sono fedele. Se io mi impegno a fare una cosa e non la faccio, non sono fedele. Fedele vuol dire anche fare le cose come ti sono state comandate di fare. Alla stessa maniera. Si usa un termine tecnologico per la riproduzione musicale. Non so se l'avete mai sentito dire, sicuramente sì, hi-fi, alta fedeltà, ascolto in alta fedeltà. C'è un modo anche le immagini in HD. HD vuol dire ad alta risoluzione anche, risoluzione nel senso che riproduce perfettamente in modo come se fosse presente qualcosa che l'immagine. Quindi l'alta fedeltà è una fedeltà che è in Dio. Ma abbiamo letto che Dio la vuole trovare in noi, questa fedeltà, nell'impegno che il Signore ci ha affidato, e quindi che non ci sia un giorno della nostra vita che noi possiamo dimenticare o mettere da parte questo impegno di essere fedeli nel Signore, anche se siamo fragili e non sempre la nostra fedeltà è simile a quella di Dio. Ma visto che Dio ci ha dato la sua natura, visto che ci ha dato un cuore come il suo, visto che ha sparso nei nostri cuori il suo amore, tutti quelli che hanno aperto il loro cuore a Dio e lo hanno fatto entrare nella loro vita, hanno un desiderio: somigliare al proprio papà, al Padre Celeste, al Padre del nostro Signore Gesù. E anche al nostro Signore Gesù, perché Gesù assomiglia al Padre, è uguale al Padre, allo Spirito Santo. E noi, siccome facciamo parte della sua famiglia, dobbiamo assomigliare al nostro papà. Amen? Sapete, a volte vedo nelle riunioni che vengono delle mamme che sono rappresentanti degli alunni, rappresentanti dei genitori, e io non so come si chiamano, ma vedendo le mamme mi rendo conto di chi sono madri, e mi rendo conto il figlio che hanno, perché si vede la somiglianza. Detto, questa per forza deve essere la mamma di Tizio, la mamma di Caio, perché ci assomiglia. Ma questa è una somiglianza fisica. Noi apparteniamo al Signore e spiritualmente si deve vedere che assomigliamo al nostro Dio, al nostro Padre. Amen. Ora abbiamo letto una scrittura che dagli amministratori l'unica cosa che si richiede è che sia trovato fedele. Fedele vuol dire anche che è nella fede, nel senso che cammina per fede e che crede in Dio, che parla con Dio, che ascolta Dio, che comunica con Dio, che non lo tiene, diciamo, in disparte della propria vita, ma lo coinvolge in ogni cosa, nei pensieri, nei progetti, in tutto quello che può fare durante la settimana. Dio è sempre coinvolto. Ma questa cosa piace al Signore, questa cosa è secondo la sua parola, questa cosa lo onora, questa cosa fa del bene al mio prossimo, questa cosa che faccio permetterà a Dio di ricevere ringraziamento, lode, o qualcuno lo maledirà, o qualcuno lo bestemmierà se io faccio così. Perché a volte, sapete, non siamo noi non bestemmiamo, ma facciamo bestemmiare gli altri. Nel senso, per bestemmia non dico dire degli insulti verso Dio, delle parolacce, ma scandalizzare, far vedere agli altri che non è vero che Lui può cambiare le persone. Non è vero che noi assomigliamo a Lui. Ma se invece possono dire di noi, di quello che facciamo, della nostra vita quotidiana, di quello che facciamo, possono dire questa è una persona coerente, questa è una persona che crede, allora stiamo facendo onore al Signore. Ma torniamo alla parabola dei talenti per vedere l'amministratore. Chi è l'amministratore? L'amministratore è colui che ha delle cose che non sono solo i doni dello Spirito. Sapete, Dio ha dato, battezzando di Spirito Santo, ha dato i doni dello Spirito, i 9 doni, distribuendoli a ciascuno come egli vuole, secondo un criterio suo, il criterio di Dio, perché siano una benedizione per gli altri. Ma non è solo questo il talento è qualcosa che tu hai e che non hai fatto niente per averlo, ma te lo ritrovi. C'è chi nasce già predisposto per la musica, per il canto, c'è chi nasce predisposto per l'arte, c'è chi nasce predisposto per l'inventività, la creatività, c'è chi nasce predisposto per memorizzare, per diciamo parlare agli altri, comunicare, c'è una comunicativa diversa degli altri, molto attira quando parla. C'è chi, ognuno c'ha un qualcosa che Dio gli ha dato, gli ha messo dentro nella propria vita. I talenti, i cosiddetti talenti, che molti sfruttano solo per se stessi, che molti sfruttano solo per gli scopi personali. O qui il Signore ci sta facendo capire una cosa, che dal momento in cui abbiamo arreso la nostra vita, non abbiamo arreso solo la nostra vita nel senso della nostra vita, ma tutto quello che c'è dentro la nostra vita, compreso i talenti, compreso le abilità che abbiamo, non sono più nostri, sono Suoi. È la nostra stessa vita che non è più nostra, ma è Sua. Cioè, il talento non ce l'hai per te, ma ce l'hai e l'hai messo nelle mani di Dio. Lo hai affidato a Dio. E Dio ti dice, usalo per il mio regno. Usalo nel mio regno. Usalo per benedire. Amen. Il talento è qualcosa che ti viene spontaneo fare. C'è chi ha, diciamo, una predisposizione a disegnare in una maniera così, così facile, ma così bella, mettendo in risalto i colori, facendo vedere delle cose, e poi magari i loro figli nascono anche così, nascono già predisposti. C'è la nostra sorella Rosaria che ha questo difetto, e anche i suoi figli con molta facilità disegnano senza fare nessuno sforzo. C'è chi invece gli viene facile cantare, i napoletani per esempio nascono cantando, loro non piangono, cantano, o sole mio, già appena nascono. C'è chi, ognuno ha una predisposizione che Dio gli ha dato, che Dio gli ha messo nella loro vita. Ora il Signore ci fa capire che dobbiamo amministrare con saggezza, ma soprattutto con fedeltà, e non dimenticare che quello che Lui ci ha dato non è nostro. Che a volte, sapete, il mio portafoglio, i miei soldi, i miei, il mio, ma che è tuo? Nemmeno la tua vita è tua. Oggi ci siamo, ma non sappiamo se ci saremo domani, forse ci saremo anche fra 20 anni, 30 anni, 50 anni, ma con un punto di domanda, chissà, Dio sa. Amen. Gloria al Signore. La parabola ci fa vedere che uno che ne aveva 5 gliene ha portati 10, uno che ne aveva 2 gliene ha portati 4, significa che ha benedetto altre 5 persone, altre 2 persone, ha benedetto, ma io vi dico una cosa, i talenti prima benedicono noi, prima benedicono noi, e quindi le dobbiamo usare per noi stessi. Amen? Sapete, il canale che fa passare l'acqua resta asciutto o si bagna. Poi da ovunque passa l'acqua lascia bagnato, ma il primo a bagnarsi è il canale stesso. E quindi prima essere benedetto dal talento sei tu, siamo noi. Però facciamo in modo che anche gli altri siano benedetti e che non ci teniamo tutto dentro, non ci teniamo tutto solo ed esclusivamente per conto nostro, gestendolo a nostro piacimento, ma usiamolo perché possa funzionare anche per gli altri. Amen? Allora, chi ha nascosto e non ha benedetto nessuno, abbiamo visto come viene considerato da Dio, malvagio e indolente. Che significa indolente? Quanti sanno che vuol dire indolente? Ve lo dico io, pigro, inoperoso, una persona che poltrone, forse questa parola è più forte, suona meglio. Poltrone, una persona che non si vuole alzare dal letto, una persona che sta seduto, una persona che non vuole fare niente, una persona che viene preso dalla pigrizia e non si muove dalla sua sedia e magari giustifica che sta facendo magari sulla sedia un lavoro spirituale, oppure sta pregando, oppure sta leggendo, oppure sta facendo. No. C'è quando tu devi pregare, c'è quando devi leggere, ma c'è quando devi lavorare, devi fare qualcosa. E devono le persone che sono attorno a te, che ti conoscono, devono dire: questa è una persona operosa, questa è una persona attiva, questa è una persona che lascia profumo dove passa. Amen? Allora può succedere che appena tu fai quello che devi fare, appena tu ti muovi e produci e metti in azione i tuoi talenti, arriva qualcosa in più da parte di Dio. Dio aggiunge. Mentre siamo qui su questa terra, abbiamo un'opportunità che è quella di seminare, che è quella di far fruttare quello che il Signore ci ha affidato, perché un giorno dobbiamo rendere conto, volenti o nolenti, tutti quanti siamo chiamati a rendere conto. Io ti ho dato questa capacità, che cosa ne hai fatto? Io ti ho dato questo, tu che cosa hai fatto con questo? A chi hai condiviso il mio amore? A chi hai condiviso la mia potenza? A chi hai condiviso l'esperienza che io ti ho fatto fare nella mia presenza? A chi l'hai condivisa? A chi hai dato? Sapete, un giorno dobbiamo rendere conto, e poi quel giorno non abbiamo più la possibilità di tornare indietro, perché ormai è troppo tardi, non c'è più la possibilità di tornare. È un momento in cui bisogna farlo, e ora. Ora dobbiamo fare quello che il Signore ci sta comandando di fare, in base a quello che ci ha dato. Dio non ti dice di fare delle cose, di progettare o realizzare un ponte, se non hai né i mezzi né la capacità. Ma quello che hai lo puoi usare, quello che hai può essere utile. Mi piace quando le persone mi dicono: sai pastore, io sono disponibile, io so fare questo, io so fare quest'altro. Poi se magari ricerco, hanno 50 scuse per non farlo. E allora ci sono persone che aspettano, me l'hanno detto, e si aspettano di essere chiamate. Anche se non le ho chiamate, Dio ha visto la tua disponibilità. Dio ha visto il tuo impegno e la tua disponibilità. La salvezza è gratuita, Ma c'è un premio oltre alla salvezza, e questo noi lo diciamo sempre, e questo è giusto che voi lo sappiate. Il premio che hanno ricevuto quelli che hanno fatto fruttare i talenti, i due e i cinque talenti, è quello che tu sei stato fedele in poca cosa, tu sarai costituito su molte cose. La tua fedeltà è stata provata e tu hai fatto fruttare, non sei stato indolente, non sei stato pigro, non sei stato poltrone, hai lavorato, hai fatto trafficare. Quel poco che sapevi lo hai sfruttato. Quello che ti ho affidato, guardate che ha detto le stesse parole identiche, sia a quello dei cinque che a quello dei due. E se quello di uno avesse portato un altro, avrebbe detto le stesse identiche parole: sei stato costituito su, sei stato fedele su poca cosa, sarai costituito su molte cose. Perché anche cinque talenti non sono niente. Anche cinque non è che siano poi chissà che, e i due, e anche l'uno, se tu porti gli interessi invece di sotterrare, allora tu riceverai il premio. Il premio è un merito, il premio lo vince chi gareggia, il premio lo vince chi corre, il premio lo vince chi arriva al primo posto. Ora, quando tu corri, il Signore ti fa correre, e ti fa correre in base a quello che stabilisce, alle potenze che hai, alla forza che hai. E se tu la usi tutta, arriverai e avrai il premio. Non si tratta di scavalcare gli altri, è una gara per te sola. È una gara, la gara di Dio che il Signore ci dà, non è per superare gli altri, perché arriviamo prima degli altri, ma perché arriviamo. E per arrivare dobbiamo mettere in azione quello che Dio ci ha dato. Dobbiamo sfruttare quello che Dio ci ha dato. Amen. Io dico, non dobbiamo competere con i nostri fratelli. Il Signore non ci ha chiamato a competere con i nostri fratelli. Se tu puoi arrivare in 5 minuti e un altro può arrivare in 2 minuti, Dio non si aspetta che tu arrivi in 1 minuto e mezzo, Dio si aspetta che arrivi in 5 minuti. Però se tu puoi arrivare in 5 minuti e arrivi dopo 1 ora e mezza, hai perso il treno. Questo l'ho detto qualche domenica scorsa. Io dico, non ci conviene perdere il treno, perché poi ci dobbiamo rifare il biglietto, perché poi possibilmente non abbiamo più l'opportunità. Ci siamo persi delle opportunità, abbiamo perso delle occasioni. E noi, la parola di Dio dice che non dobbiamo, dobbiamo approfittare delle occasioni, perché ci sono occasioni che non si possono ripetere più nella vita. Io avevo un'occasione nel naturale, una casetta piccola vicino a casa mia. Era l'unico modo per poter allargare la mia casa, che era piccola. Non è adesso grande, però c'ho una stanza in più. E quella casa un giorno è stata messa in vendita. E io non avevo un'altra opportunità, non potevo dire, beh, la compro l'anno prossimo, la stavano comprando altri e poi non l'avrei più potuta comprare. E allora, anche se i soldi non ce li avevo, me li sono prestati, quella casa l'ho comprata, anche perché quella casa è stata venduta una volta sola. E io, se non l'avessi comprato in quel momento, io non avrei la stanza di Samuele e la camera da letto per Giuseppe e Lisa. E lì, quella, c'è piccola, però ci voleva. Lo so, una di sotto e un'altra di sopra. Era un'opportunità, per dire, ci sono opportunità che solo una volta si verificano nella vita, che tu incontri una persona e non la vedrai mai più. E quella volta tu gli puoi parlare di Dio, gli puoi parlare del Signore. E se non lo fai, anche perché si apre una parentesi, si apre una circostanza, se non lo facciamo, ci siamo persi quell'opportunità di presentare un talento in più, di dimostrazione di avere trafficato. Ma io vi dico una cosa, che quando traffichiamo e produciamo, il primo a essere benedetto sei tu, sono io, siamo noi. I primi a rallegrarci del frutto siamo noi. E la gioia che si prova quando facciamo la volontà di Dio e rendiamo, portiamo quel frutto, voi credo che l'avete sperimentato, se non l'avete sperimentato, sperimentatela, perché è qualche cosa che va oltre i piaceri che si possono provare fisicamente nella carne o nell'orgoglio. Il poter dare quello che Dio ci ha dato, il poter offrire, non sapete la gioia che può portare dentro lo spirito delle persone che sono arrese al Signore, le persone che non hanno aperto il cuore a Dio e fanno tutto in modo superficiale, così come ho predicato mercoledì, ho predicato sull'infiltrato, che c'era un infiltrato nella sala dove c'era stato l'invito a nozze e il re che aveva fatto l'invito a un certo punto trova uno che non era vestito come gli altri, non aveva indossato il vestito degli invitati, era un infiltrato. Ecco, se ci sono degli infiltrati, queste persone non hanno nessun desiderio di fare la volontà di Dio, non gli interessa. Ma quelli che non sono infiltrati e che vogliono fare la volontà del Signore, io dico che voi vi sentirete sempre male fin quando non farete la volontà di Dio. Vi sentirete sempre sensi di colpa, vi sentirete sempre uno schifo, ma quando cominciate a fare qualcosa per il regno di Dio, dice: ma io ho poco cosa da fare. Ok, e allora le troppe farle diventare meno troppe e comincia a fare qualcosa di più di quelle cose che Dio ti comanda di fare. Per esempio, pregare per la tua vita, pregare perché Dio ti dia opportunità, pregare perché nelle opportunità Dio ti dia la sapienza, pregare perché quando hai quella sapienza la gestisci nel modo giusto. Sapete, noi sappiamo tante cose, possiamo bombardare le persone fino a farle scoppiare, e no, dobbiamo dosare nella quantità giusta e nel tempo giusto quello che abbiamo. Perché le persone non si devono nauseare, a un certo punto non dire: e quando è che ce la finisce Cristo? No, dobbiamo permettere agli altri di dire: continua, continua, continua che mi piace, allora tu parla. Ma se tu vedi che comincia a guardare l'orologio, comincia a vedere quando ce la finisci, allora cerca di stringere e arrivare alla conclusione. Amen. Gloria al Signore. Ma perché le persone diventano poltrone? Perché le persone poltroni? Perché diventano indolenti? Perché si diventa indolenti? Sicuramente, vedete, quest'uomo che ha sotterrato il talento, cosa ha detto quando il Signore lo ha chiamato a giustificarsi? Ha detto: io so che tu semini dove non hai raccolto, che sei aspro. Cioè, che immagine aveva questo di Dio? Come lo vedeva Dio? Com'è? Manco lo conosceva. Ecco, si è fatto un'idea tutta sbagliata. Viveva la paura di Dio. Il diavolo aveva fatto un'opera. Aveva fatto un'opera nel cuore di quest'uomo, facendogli vedere Dio come un mostro. E lui per la paura si è nascosto, ha nascosto quello che aveva. Per la paura. E Dio ha detto: no. Dice: se tu sapevi questo, allora perché hai fatto quest'altro? Almeno avresti dovuto portarlo ai banchieri. Quantomeno prendevo gli interessi, che era la minima cosa. Però almeno, sapete che significa gli interessi, spiritualmente parlando? Se tu non le vuoi fare, almeno porta la tua offerta, perché ci siano gli altri a farla a posto tuo. Almeno porta l'offerta e permette ai missionari di poter fare quello che tu non vuoi fare. Quello è il minimo che puoi fare. Però Dio vuole che lo faccia tu. E che spenda tu. E che faccia tu. Spenda tu il tuo tempo. Spendi tu i talenti che Dio ti ha dato. E che tu possa far fruttare. Sapete, Dio ha tutto l'interesse di avere un grande premio, ma soprattutto di avere quell'abbondanza di vita mentre siamo qui, che possiamo gustare la gioia del cielo sulla terra mentre siamo con il corpo, anche se in parte, però che possiamo godere di quella vita abbondante mentre siamo qui. Noi non siamo destinati a morire, siamo destinati a vivere in eterno. Il corpo ha una durata limitata, ma lo spirito non se ne accorgerà quando moriremo. Il corpo cade, ma lo spirito rimane all'impiedi. Ci troveremo a camminare senza avere più il peso del corpo e ci troveremo a vedere la bellezza di Dio. Ci troveremo in un corridoio illuminato dove ci sarà musica e dove incontreremo persone che magari ci saluteranno affettuosamente e poi vedremo la gloria del Signore, saremo davanti a Dio e ci troveremo nel cielo. Non ci sarà il trauma della morte, per alcuni purtroppo c'è, quelli che non hanno conosciuto il Signore, quelli che non hanno reso la loro vita a Dio. Ci saranno i demoni che lo trascineranno all'inferno e là non sarà un corridoio illuminato, sarà un pozzo buio, e dove chi ci cadrà sentirà lo stridore dei denti e i pianti e i lamenti. Qualcuno ha fatto sentire delle cose registrate, le ha fatte, non lo so se sono vere o se non sono vere, che ha potuto anche registrare le urla dell'inferno, delle sofferenze che ci sono nell'inferno. E Dio non ha creato l'inferno per l'uomo. L'uomo è la sua creatura, il suo capolavoro. Per il suo capolavoro ha creato il paradiso. L'inferno lo ha creato per il diavolo, per il ribelle che si è voluto appropriare del posto di Dio, ma è stato scaraventato giù. E noi siamo chiamati per il cielo, non siamo chiamati per l'inferno. E grazie a Dio abbiamo conosciuto l'ancora della salvezza, che è il Signore Gesù Cristo, che è colui che ci perdona e colui che ci mette in condizione di vivere la vita in comunione con Lui e vedere le cose come Lui le vede. Queste persone che sono indolenti semplicemente per un fatto, perché non hanno voluto sviluppare la loro crescita, non hanno voluto avvicinarsi alla presenza di Dio, non hanno voluto avvicinarsi alla parola, non hanno voluto avvicinarsi alla preghiera, non hanno voluto avvicinarsi al trono di Dio per essere trasformati, non hanno fatto penetrare la parola prendendola come parola che ti cambia. Se non ci facciamo trasformare dalla parola, restiamo come un terreno asciutto. L'ho detto e lo ridico. Non restare come, non essere come l'asfalto, che l'acqua scivola di sopra, o come il cemento, che l'acqua scivola di sopra. Il cemento è impermeabile. Sì come terra friabile, sì come sabbia. La sabbia però non la trattiene, la fa scivolare in profondità. Sì come un terreno misto che assorbe l'acqua e la trattiene. Assorbi la parola e trattienila, non dimenticarla, perché la parola ti deve cambiare, la parola ti deve trasformare. E la parola ti renderà sensibile. E la parola ti farà cambiare immagine e tu prenderai sempre di più l'immagine di Cristo Gesù. E sentiranno le persone il profumo di Cristo quando ti avvicini. Sentiranno l'amore di Cristo, sentiranno la dolcezza di Cristo, sentiranno la compassione di Cristo, sentiranno l'amore di Dio. Questo è quello che Dio vuole fare. Amen. Se tu sei un fedele amministratore, devi cambiare, devi sviluppare la tua spiritualità, non si è spirituali solo se si sa parlare in pubblico, non si è spirituali solo se si sa pregare in altre lingue, non è un'abilità tua. La spiritualità è quando noi sappiamo anche fare silenzio e ascoltare Dio e sappiamo ricevere la parola per il Signore, perché che il Signore ci vuole dare, perché quella parola serve a me e a me per cambiarmi, per trasformarmi. Amen. Sapete, quest'uomo non sapeva niente dell'amore di Dio, della grandezza di Dio, perché non aveva voluto approfondire, perché non si era voluto avvicinare, perché se la faceva alla larga, perché non voleva contatto molto ravvicinato con Dio, perché altrimenti poi mi chiede una cosa che io non gli voglio dare. Se io leggo e scopro delle cose che poi non voglio fare, se io prego, Dio potrebbe parlarmi e io quelle cose non le voglio. Allora me ne sto alla larga. È chiaro che poi ti resta l'immagine vecchia, l'immagine che il diavolo ha trasmesso nella mente delle persone, che tutti hanno paura di Dio e vedono Dio col bastone, Dio vedono Dio punitivo, vedono Dio lontano, disinteressato, vedono Dio pronto a punire chi sbaglia, quasi con un'ascia, pronto a decapitare chiunque fa un piccolo errore. Non è vero niente. Dio è Padre. Gesù ha fatto conoscere Dio come il Padre. Amen. E qualcuno dice, mostracelo. Non ti basto io. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Perché io sono nel Padre, e il Padre è in me. Io sono venuto a farti conoscere il Padre. Guarda me e vedi il Padre, perché gli assomiglio molto. Te lo garantisco, gli assomiglio nell'aspetto, gli assomiglio nel parlare, nelle azioni, nei pensieri, nei ragionamenti, in tutto. Io sono uguale al Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Questo è quello che la gente deve vedere in noi. Gesù è il Padre. Amen. Sapete, l'Apostolo Paolo ha avuto il coraggio di dire, cerca di assomigliarmi. Non ero orgoglioso, ero un uomo umile. Era un uomo che era cambiato, ed era cambiato parecchio, perché si era avvicinato a Dio, ha voluto avvicinarsi a Dio, ha voluto cercare Dio, ha voluto ascoltare la parola, l'ha voluto. Amen? E qua è il problema, l'ha voluto. Lo vuoi tu? Se lo vuoi, oggi la sorella vi ha costretto, ci ha costretto a inginocchiarci. Dice, ma che razza sorella è questa? Un pastore come si può mettere la ricciumocofono a sta sorella? Io conosco il cuore, per questo gliel'ho dato il microfono. Che nessuno si offenda se ci inginocchiamo. Non ha detto la sorella di inginocchiarsi davanti a lei, ma davanti a Dio. Non ci perdiamo, fratelli cari. Quando ci umiliamo davanti a Dio non ci perdiamo nessuno. Ma anzi riceviamo da Dio la forza. Riceviamo da Dio quello che abbiamo bisogno di ricevere. Dio per noi ha un progetto meraviglioso. Voglio che la leggiamo questa scrittura. Geremia 29 verso 11 dice, poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace, non di male, per darvi un futuro e una speranza. Dio per noi ha pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza. Questo è quello che Dio ha per noi. Amen. Dio non si scompiace nel farci lavorare come i bue, come gli asini, per farci sudare. No, no, il lavoro che facciamo con Dio, in base ai talenti che Lui ci ha dato, un lavoro piacevole. Gesù l'ha detto, il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. È un lavoro piacevole quando tu fai qualcosa che ti piace, perché ti piace, stai facendo una cosa piacevole e stai anche benedicendo Dio. Se ti piace cantare e vuoi cantare e Dio ti chiama anche a farlo attraverso le autorità, è chiaro che non sarà uno sforzo, sarà un piacere. Perché anche ti piace. Ma se lo fai solo perché ti piace, è sbagliato. Ma se lo fai perché Dio, vuoi metterlo nelle mani di Dio perché sia una benedizione, allora sarai benedetta tu mentre canti, ma sarà benedetto chi ascolta, perché sarà trascinato in questo canto. Nel cielo passeremo molto tempo cantando. Se qualcuno dice non mi piace cantare, è meglio che tu fa piacere, perché da se canta. Ci sarà una musica eccezionale e tu sarai intonatissimo, sarà, il tuo canto sarà, chi c'ha a fare Pavarotti? Saremo tutti, non so che cosa, ma so che sicuramente faremo un bel concerto nell'eternità. Amen. Dio per noi ha preparato un grande premio, vuole che possiamo prenderlo questo premio e che possiamo brillare nell'eternità. Amen. E che il frutto del premio sia eterno, non è un frutto che scade. Sapete, quando uno vince una coppa di rame, di bronzo, col tempo si vede che cambia qualcosa nell'aspetto, ma se è d'oro resterà sempre giallo brillante. Avete mai visto l'oro arrugginito? L'argento sì, dopo un po' diventa scuro. Si può pulire facilmente e ritorna bello, ma l'oro non c'è bisogno di pulirlo, resta sempre brillante. Quello che Dio ha preparato per noi è d'oro, pietre preziose, perle preziose, diamanti e oro. Amen. Gloria al Signore. Abbiamo bisogno quindi di vedere se qualche problemuccio nella nostra vita ci sta impedendo di essere dei buoni amministratori. Se non stiamo facendo vedere Cristo, se non stiamo vedendo noi stessi in noi una trasformazione, se la parola è passata oltre o se la parola sta producendo un cambiamento giorno dopo giorno, o se ci siamo fermati perché ci siamo rimasti male quando qualcuno ci ha trattato in un modo che noi non meritavamo, e allora siamo solo arrabbiati e parliamo dalla persona arrabbiata e siamo arrabbiati con il mondo perché ce l'abbiamo con qualcuno. Ma se ce l'hai con qualcuno, perché la deve avere con il mondo? Perché la deve avere con tutti? Dio ama il mondo, non questo mondo perché gli piace, perché lo vuole salvare, perché lo vuole cambiare, perché lo vuole portare in cielo. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Dio ama il mondo per salvarlo. E Dio ha provveduto la salvezza per il mondo. Noi dobbiamo amare il mondo. Noi dobbiamo avvicinarci al cuore di Dio ancora di più. E allora se c'è qualche problemuccio che non fa vedere e non fa fruttare il talento che Dio ci ha dato e l'abbiamo sotterrato, dobbiamo ritornare là dove l'abbiamo sepolto, dobbiamo tirarlo fuori, spolverarlo, pulirlo e trafficarlo. Trafficarlo, ognuno dica trafficarlo. Traffica il talento che Dio ti ha dato, usalo per la gloria di Dio e benedici il prossimo. Ma mentre benedici il prossimo, Dio benedirà te. Amen. Gloria al Signore. Sapete, se non abbiamo le forze per fare tutto questo, dobbiamo semplicemente a chiedere un risveglio. Il risveglio lo devi volere, cari. E allora andiamo a leggere nella parola di Dio, Efesini 5, verso 14, dice, perciò la scrittura dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà su di te. Che significa Cristo risplenderà su di te? Che gli altri vedranno Cristo in te, che gli altri vedranno come Cristo parla attraverso il tuo parlare, che gli altri vedranno come Cristo opera attraverso il tuo operare, che gli altri vedranno la fede in Cristo attraverso la tua fede, e la tua fede si può solo far vedere se ci sono le opere. Come dice Giacomo, tu dici di avere fede, ma come faccio a vedere la tua fede? Mostrami le tue opere e vedo la tua fede. Le opere sono una conseguenza di quello che credi. Amen? Se tu non operi, sei indolente, non fai niente, allora non hai nemmeno fede. E se non hai fede ti dico che tu ti stai perdendo la salvezza. E allora poi c'è il pozzo. Ivi il pianto e lo stridore dei denti. Buttatelo, gettatelo fuori. Indolente, malvagio. In qualche altra versione la parola è infigardo, che è la stessa cosa. Poltrone, pigro, persona che non vuole fare niente. Non è adatto per il regno di Dio. Dio non ha a che farsene di queste persone. Però Dio ti ha dato tutto perché tu possa non essere quello. Perché tu possa non essere malvagio e indolente, ma che tu possa essere operoso, attivo. Una persona non pigra, che fa le cose quando si devono fare, non a scoppio ritardato. Certe volte mia moglie dice, che fa, fai sta cosa? Ah, ora. Dopo un secondo già quella cosa è fatta. Che l'ha fatta lei. Si aspettava a tiri. Se sente un certo odore nella pentola, dice, ah, giro per favore, dice, la pignata. Il cucchiaio nella pentola. E io lo faccio dopo 5 minuti, già accarparro tutte cose. Scusate il mio greco. Allora, se è fatta subito non succede, ma se è fatta dopo, ci sono cose che Dio vuole che le facciamo subito e che non rimandiamo, perché altrimenti perdiamo l'opportunità. Non la trovi più quella persona, l'hai persa, se l'è portata qualcuno. Sapete, ci sono persone che hanno sete e tu vedi e te la lasci scappare. Poi non ti meravigliare se qualche volta ti suona il campanello perché ti vuole dare il volantino, svegliatevi. Che forse sul titolo già è un messaggio per te. Dice, mamma mia, chi è diventato testimone? Però ti dice, te lascio il volantino svegliato, allora mi devo svegliare. Chi sta giusto che ti svegli? Che altrimenti i religiosi colgono l'opportunità. Quando le persone hanno bisogno di fare un'esperienza con Dio e devono cambiare di dentro e non cambiare solo religione. Dio vuole che si cambi di dentro. Amen? Sono opportunità che non dobbiamo farci scappare. Risvegliati tu che dormi. Risorgi dai morti e Cristo ti inonderà. Risplenderà su di te, risorgi d'infra i morti, risvegliati tu che dormi. Chi dorme non vive. Chi dorme che cosa fa? Niente, come se non esistesse, è come se fosse morto. Nel periodo in cui dormi, se sogni magari stai facendo qualcosa. Ma se dormi, non sogni e non ti muovi e non fai niente, è come se fossi morto. Come se non esistessi su questa terra. Abbiamo bisogno di un riposo, è ovvio. Abbiamo bisogno anche di dormire. Abbiamo bisogno di che il corpo si possa riposare. Però non è che sempre si può riposare. Qualcosa devi fare. Amen. Gloria al Signore, risvegliati. Tu che dormi, il risveglio sembra che dipenda da noi, non da Dio. Dipenda da noi, amen? Se tu ti vuoi risvegliare, io ho visto persone che hanno il sonno pesante e una sveglia non ci abbasta. E se ne mettono 3, 4, 5. E allora attaccano tutti e c'è un concetto. Fino a quando, se poi ce l'hanno così pesante, ci mettono un ribaltabile o un olietto. Ecco, tiro vibrante. E mentre suona, se tu ti vuoi alzare, te lo trovi il modo. Abbiamo bisogno di un risveglio, fratelli. Ve lo dico, ci ridiamo, ma di questo abbiamo bisogno. Un potente risveglio nella nostra vita. Amen. E poi verrete anche voi come la sorella, che è spinta da una forza particolare, che vi chiede di, che, e chiederete di fare delle cose. E io vi dico che se non c'eravo il telefono, un microfono mi scioppava la sorella. Per lo... Sì, lo so. Lo so, lo so. Cioè, quando tu sei risvegliato, agisci secondo lo stimolo di Dio, secondo la guida di Dio. E questo è quello che abbiamo bisogno di fare. Abbiamo bisogno di un risveglio. Poi andiamo a leggere una scrittura molto conosciuta che spesso sentite. Sei il mio popolo, secondo Cronache capitolo 7 verso 14, dice: sei il mio popolo sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Guardate qua. Comincia con una piccola parolina, un se. Se. E questo se dice tutto. Significa che dipende da te, da me, da ognuno di noi. Quel se dipende da me. Significa che non dipende da Dio. Dio vuole che tu ti risvegli. Risvegliati tu che dormi. Questo è quello che dice la parola di Dio. Risvegliati tu che dormi. Dice, ma allora che fa? Non è Dio che mi deve risvegliare? No! Dio ti ha messo la sveglia. Ti suona tutte le domeniche. Alle 10. In chiesa. Ti suona. Il mercoledì quando viene il mercoledì. Il giovedì quando c'è. Ti suona la sveglia. Dio vuole che tu ti svegli. E che ti rialzi dal dormire, dal sonno e vivi la vita, perché Dio, se tu decidi di vivere, se tu quel sé lo trasformi e dici sì, sì, io faccio parte di quel popolo che si umilia, che prega, che cerca la faccia di Dio, sì, io la cerco, allora se tu dici sì, se tu ti impegni, se tu dichiari nel tuo cuore, ma non lo devi fare davanti a me per calmare questo pastore che sempre ti predica la stessa cosa, non lo devi fare per me, lo devi fare per te. Devi amarti e devi vivere quella vita piena, quella vita forte, quella vita abbondante, quella vita piena di grazia. Quella vita meravigliosa di stare nel cielo, di stare nella presenza di Dio. Quel sé, toglilo. Il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia senza sé. Questo, il popolo della parola della grazia di Ispico qua, perché si trova qui. Ma chiunque si trova qui, può darsi che di Scicli, di Modica, di Pozzallo, di Pachino, di Rosolini, di Noto, di Ragusa, da ovunque possa essere, tu fai parte di quest'opera, allora umiliati, prega, cerca la faccia di Dio. Ognuno giustamente nella propria chiesa se la applichi questa scrittura per sé. Io lascio stare il popolo. E prendo l'individuo, il singolo. Comincia tu. Se ognuno comincia, abbiamo tutti iniziato. Guardate che da qui comincia il risveglio. Da qui comincia il risveglio. Quel risveglio glorioso che porterà guarigione. Io guarirò il paese. Guarigione significa ristoro dell'anima. Il peso, l'angoscia, la tristezza, la depressione sarà un ricordo del passato. La gioia sarà il momento dell'attualità. La vita attuale, la gioia, la presenza di Dio. Ci sarà un ristoro anche fisico. Ci sarà un ristoro di relazioni. Ci sarà la manifestazione dell'amore di Dio. Ci ameremo in un modo sincero, senza ipocrisia, senza metterci la dentiera. Quella dentiera dell'ipocrisia. Sapete, l'ipocrisia è tutto quello che è finto, che non è reale, che non è vero, ma diventa tutto sincero. Sapete, il Signore non lo possiamo imbrogliare. Dio vuole la nostra sincerità. Dio vuole che noi ci avviciniamo veramente, fortemente, di cuore, nella sua presenza. Che Lui vuole sanare il paese. Amen. Può darsi che avete avuto motivi per essere parecchi arrabbiati con tutte le bollette che arrivano e che bollette arrivano. Però vi dico, può succedere che uno si arrabbia, ma è inutile che restiamo arrabbiati. Il Signore ci aiuterà a provvedere anche il pagamento. Il Signore ci darà una via d'uscita. Dice: Signore, questa cosa io la metto nelle tue mani. Guarisci il nostro paese. Stringiamo la cinghia, ma Signore, fa che le persone possano desiderare di diventare onesti. E fa che in futuro la smettano di rubare ai poveri. E che invece possano essere di aiuto ai poveri. Ieri ho partecipato a una riunione per il banco alimentare, per vedere che cosa c'è da fare. E ho sentito una persona che non conoscevo parlare in modo molto positivo. È come se questa persona ha fatto una meravigliosa esperienza con Dio. Nel mondo cattolico, di come lo sentivo parlare. Non era una persona che era piena di sé, che si vantava. Era una persona positiva. Una persona che vedeva una buona prospettiva per il futuro. Magari si appoggiava poco a Dio, ma si appoggiava molto sugli altri. Io dico, poggiamoci molto su Dio e poco sugli altri. Perché su Dio non ci perdiamo. E così con gli altri, quando sbagliano, non ci restiamo poi tanto male. Anche se nel momento un po' uno ci può restare, però poi si rialza subito, perché sappiamo che Dio è fedele e ci rialza tutti. Amen? Ma abbiamo bisogno di cambiarlo, questo paese. Ma non siamo noi che lo possiamo cambiare, è Dio con noi che può farlo. Dio in noi. Amen. Dio che risplende. E la luce di Cristo risplenderà su di te. Amen. Ci vogliamo alzare alle piedi. Ora dipende da